Radio 3, lezioni di musica. La sinfonia numero 6 di Antonin Dvořák, prima parte, con Alessandro Solbiati.
Buongiorno. 5 anni separano la quinta e la sesta sinfonie di Antonin Dvořák. La quinta venne scritta nel 1875 e la sesta nel 1880 e furono 5 anni definitivamente fondamentali per la vita, ma soprattutto per l'attività di Dvořák. Nel 75 era in fondo ancora un compositore piuttosto giovane che iniziava ad affermarsi, complice l'apprezzamento ricevuto da Brahms attraverso la sua terza sinfonia, e non soltanto per il vitalizio che gli aveva avuto per parte di Brahms, ma proprio perché il favore brahmsiano molto era servito per allargare la fama di Dvořák. In questi 5 anni di fatto Dvořák si conquista un'ottima fama nazionale, però non è ancora il successo internazionale, dove dire intercontinentale, che gli arriverà da lì a poco, in pochi anni. Ma certo, via via le più importanti istituzioni boeme lo eseguono. Brahms peraltro lo ha presentato al suo stesso editore, cioè Simrock, e il grande direttore Hans Richter, attenzione, un direttore mitico, perché fu il direttore della prima versione integrale dell'Anello del Nibelungo, voluto da Wagner a Bayreuth. Il grande direttore Richter dirige nel 79 a Vienna con la Wiener Philharmoniker e con grande successo la sua terza Rapsodia Slava. E da tale successo nacque la commissione per la sesta sinfonia per l'anno successivo. È da notare però che nell'80, poi, al momento opportuno, la Wiener ritenne inopportuno ospitare 2 prime assolute di Dvořák in 2 anni consecutivi, e la sesta venne poi eseguita a Praga, come dire, non 2 anni di fila un compositore boemo in un'istituzione importante viennese. Possiamo leggere qualcosa anche di questo genere. Ma va anche fatto notare che lo stesso Hans Richter diresse poi la sesta sinfonia l'anno successivo, cioè nell'82, a Londra, e questo segnò l'inizio del superamento dei confini nazionali da parte di Dvořák, che è una fama progressivamente mondiale, visto che poi viaggiò in America a lungo. La sesta sinfonia è il definitivo raggiungimento della maturità compositiva di Dvořák per quanto riguarda il repertorio orchestrale. 4 ampi movimenti, con animo sicuramente slavo, con un culmine nel terzo, un famoso scherzo, ma con una compiutezza e con un equilibrio classici, e quindi comincio a dire brahmsiani. E infatti proprio per questo dedicheremo 2 lezioni alla sesta sinfonia, per poter andare un pochettino più a fondo nelle sue strutture e per fornire ascolti più ampi. Partiamo dunque dal primo movimento e dalla sua esposizione. È basata su 2 ampie aree tematiche, questo era già successo quantomeno soprattutto nella quarta sinfonia, in cui si fondono da una parte un assoluto ordine formale con una ricchezza di invenzione comunque superiore a quella che c'era nella quarta sinfonia. Ciascuna delle 2 aree tematiche infatti è tripartita, cioè in forma ABA, e quindi sono già 2 elementi per ognuno delle due aree tematiche, e in più vengono collegate da una transizione anch'essa basata su 2 elementi. Il tutto però con grande calma, con grande ordine, con una consapevolezza prima esistente. Quando nelle primissime sinfonie gli elementi si susseguivano l'uno dopo l'altro, la cosa era dovuta all'esuberanza creativa di un giovanissimo compositore che voleva dire tutto subito. Qui invece siamo di fronte a un compositore che sa come esporre, sa come e quando aggiungere elementi nuovi e creare arcate formali chiare e ben ordinate. Quindi adesso ascoltiamo l'esposizione del primo movimento della sesta sinfonia di Dvořák e poi commenteremo in alcuni modi. Questa è la parte centrale della prima area tematica. Mm. una ripresa grandiosa, diciamo. Eccola. Questa è la, comincia qui la transizione tra le due aree tematiche. Ed ecco la seconda area tematica. Soprattutto nel tema dell'oboe, che arriva adesso. Ecco il secondo elemento, la seconda area tematica. Ed ecco, nuova esposizione della seconda tema. Andiamo verso lo sviluppo che ascolteremo dopo. Prima non ho usato a caso l'aggettivo brahmsiano. Perché? Perché già qui, succederà anche dopo, è in atto un gioco di trasformazione delle cellule emotiviche, delle cellule tematiche di marca prettamente brahmsiana. All'inizio i flauti... ecco, facevano questo. E subito dopo questo diventava, e cioè tre crome in le varie battere, pam 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 pam. Lasciate perdere che una è ribattuta, ma è un movimento di un tirararam, diciamo. Nella parte in cui la prima area tematica va verso la seconda, questa cellula diventa ascendente, diventa così. Guarda caso, il secondo tema, soprattutto la cellula di secondo tema fatta dal lobo è quella più esplicita, che è questa. Eccolo. Quella linea che era discendente nel primo tema, in un modo, diventata più ritmicamente simile, diventata poi nella transizione e diventa definitivamente nell'oboe. E cioè una cellula si trasforma nell'altra, come se fossero cellule emotiviche viventi. Dvorak non aveva mai avuto bisogno di fare cose di questo genere perché inventava flussi melodici. La sua maggior consapevolezza compositiva lo porta adesso a sviluppare e trasformare i suoi elementi, che è un atteggiamento di marca nettamente brahmsiana. Ascoltiamo adesso l'ampio sviluppo in cui ci convinceremo definitivamente della maturità contrappuntistica del compositore. Eccovelo. Infatti lo sviluppo incomincerà a contrapporre e a mettere in evidenza questa assomiglianza tra le cellule, questa radice comune. Cellula che vi dicevo diventa padrone del campo. Ormai qua è pieno contrappunto. E questa era la ripresa. È chiaro che siamo ormai di fronte a un grande sviluppo dove le cellule emotiviche mettono in evidenza le loro relazioni e si intrecciano, si contrappuntano, vanno a canone, eccetera. Si apre il secondo movimento, cioè l'adagio, e anche qui faremo lo stesso discorso. Intanto, se io vi suono, come si apre? Si apre con una piccola cellula di legni, con una piccola zona di legno, quattro battute di legno, e poi subentra il tema dei primi violini. E con un ascolto un po' distratto sembrano due cose diverse, ma se li guardiamo più da vicino ci accorgiamo che la linea degli oboi, o meglio degli oboi e insieme dei flauti, gli oboi iniziano con flauti, fagotti sotto, con questa cellula che però, attenzione, un levare e battere. alla base, e se invece adesso vi suono il tema subito dopo dei violini, che voi ascolterete pensando sia un'altra cosa, ma se ci pensiamo è la stessa cosa. Cosa è cambiato? Che quello che era un levare è diventato un battere. Sulle stesse note, lo stesso fa, re, sol, mi. E per di più dovrei far notare che tutto il primo tempo era basato sul salto di quarta. E questa è la stessa cosa. Eccola qua. Eccola qua. E il tema. Eccola qua. E cioè incomincia a esserci una relazione tematica che va al di là dello stesso, dei temi di uno stesso movimento, ma che abbraccia più movimenti. Adesso noi ascoltiamo l'inizio dell'adagio. Ed ecco i violini. Ritorno dei violini. Risposta di flauti adesso. Due cose. È tenero vedere come, a parte questa introduzione di Leni, a parte questa relazione emotivica che vi ho fatto notare prima, alla frase dei violini, questa, risponde l'oboe. E questo è teneramente un trait d'union, una specie di filo rosso che congiunge le sinfonie di Brahms, perché se ben ricordo è la terza volta che il tema di un adagio è affidato agli archi a cui risponde o a cui si contrappunta, a cui si giustappone l'oboe. Ma c'è una differenza. Mentre nei casi precedenti la linea portante era una, o comunque si accostavano a frammenti differenti, in questo caso è diventato un gioco imitativo, tant'è vero che i personaggi in scena non sono più due ma sono tre, e cioè i violini, gli oboi e il corno, l'oboe e il corno, che giocano a portare avanti la linea melodica. Cioè Dvorak non si accontenta più della pura bellezza melodica, ma costruisce un gioco di imitazione, di rimandi, di evocazioni molto più complesso dei precedenti. E infatti proprio per questo adesso ascoltiamo anche la zona successiva dell'adagio, cioè un ampio sviluppo, oppure si potrebbe discutere come è costruito questo adagio. La capacità di sviluppo dei materiali tematici, ad esempio adesso comunque quello che succederà subito è che sentiremo un elemento sostanzialmente nuovo, può dare adito a due letture formali differenti del movimento lento della stessa sinfonia. Cioè potremmo prenderla come una sorta di forma sonata in cui c'è un grande sviluppo, in cui rientrano elementi tematici vecchi che si variano, si ampliano, eccetera, oppure potremmo prenderla come una specie di rondò, perché ogni tanto lungo la strada riemerge emergono i primi temi. Dovrei dire che ci importa poco. Quello che ci importa moltissimo è constatare la capacità di arcata, di evoluzione degli elementi che ormai è a disposizione di Dvořák. C'è un equilibrio assoluto tra bellezza tematica e ricchezza di sviluppo, e ci conferma che siamo ormai veramente nella regione della grande musica. Ascoltiamo questo sviluppo e ci fermeremo all'inizio della ripresa. Questo elemento in fondo non c'era mai stato. Adesso riappare il tema dell'introduzione, questo. Nel corso dello sviluppo riappare un'evidente ripresa del tema degli archi dell'inizio. Ma capiamo subito che si tratta di uno sviluppo in realtà. Questo è l'elemento dell'introduzione, in realtà. Thank you. Questa è una vera ripresa. E questo, il fatto che la ripresa torni in maniera abbastanza esplicita, farebbe più pensare a una struttura formale del secondo movimento, cioè dell'adagio, del tipo esposizione, sviluppo, ripresa, che non a una, diciamo, forma rondò dovuto alla presenza di alcuni episodi interni di natura differente. La cosa, quando dico che poco importa, la riferisco non certo a un disinteresse per le strutture compositive, quanto al fatto che la riduzione a schema di una forma è sempre offensivo quando si è di fronte a un organismo di questa ricchezza, di questa bellezza, di questa ampiezza di visione. E tra l'altro ci siamo permessi degli ascolti più ampi del solito, ascolti anche di 5 minuti, proprio perché per far passare in pieno la trasformazione avvenuta, una trasformazione a 180 gradi avvenuta nel comporre di Dvořák, che è stato per parecchi anni, nelle prime sinfonie, nella prima, nella seconda certamente, ma in parte anche, non sempre, ma in parte anche nella terza e nella quarta, una musica di esposizione, cioè una musica con un surplus a volte tenero, efficace e anche godibilissimo di elementi di invenzione melodica, armonica, ma basata molto sull'invenzione continua e che non si poneva problemi di introspezione dei motivi, dei temi. In questo caso, adesso, la musica di Dvořák è diventata veramente musica di sviluppo. Il riferimento a Brahms è inevitabile. In fondo ha costruito un'intera ampia arcata di sviluppo, nell'ordine dei 5 minuti, su un'unica cellula. Non solo su un'unica cellula, questa, ma sui due aspetti di questa cellula, per cui mettendo la prima nota in un levare diventa una cellula, ma se faccio così diventava un altro tema, sottolineandone la differenza mediante un cambio di strumentazione, nel primo caso con i legni e nel secondo caso con gli archi. Siamo cioè a un livello di comporre, di introspezione, di relazione, se si pensa che questo intervallo di quarta è quello che contraddistingue anche i temi del primo tempo, del primo movimento, estremamente profondo. È l'ultima cosa che vi dico, ma siccome spesso Dvořák è stato accusato poi di bellezza superficiale, cioè di facilità, beh, in questo caso va detto che siamo veramente di fronte a una enorme capacità, oltre che di bellezza, anche di introspezione del comporre. Buona giornata da Alessandro Solbiati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Questa puntata è andata in onda il 22 maggio 2021. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.